La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa. Un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Gente colorata, quasi tutto uguale. La mia rabbia legge sopra i quotidiani. Legge nella storia tutto il mio dolore. Canta la mia gente che non può morire.
.14.07, come detto, parte la rubrica Visti in prima visione. Abbiamo ascoltato un estratto dalla colonna sonora del film in questione, di cui ci parla Marcello Gerardi, che abbiamo al telefono. Eccoci qui, Marcello, bentornato.
Ben trovato. Ciao Fabrizio.
Allora, di che parliamo oggi?
Oggi parliamo di un film di culto, veramente importante, che ha segnato il debutto di uno dei più grandi registi mai esistiti al cinema, della cinematografia, della settima arte. Parliamo di Terrence Malick e del suo esordio La rabbia giovane, un film del 73, appunto, di questo regista che si affacciava allora al cinema, praticamente il figlio di un petroliere texano che diventò professore di filosofia nel Massachusetts e che poi ci lasciò delle perle. Tuttora, ogni tanto, sia pure con una cadenza che non è frequentissima, lascia delle opere comunque degne di della loro importanza, della loro, così, di rimanere nella storia del cinema. La rabbia giovane è un film che si inquadra negli anni 70 e vuole parlarci anche essa della fine del sogno americano.
Sì, c'è qualche analogia molto sottile, molto leggera col precedente che abbiamo avuto. Si tratta, come nel caso dello Spaventapasseri, di due, diciamo, road movies, no?
Sì, si tratta di due road movies, ma in questo caso si tratta di un road movie malato.
Certo.
Cioè praticamente di una giovane, una ragazza quindicenne, adolescente, che subisce il fascino di un ragazzo di 25 E diciamo, dal momento che il padre si oppone a questa relazione, perché lui era presente un netturbino, insomma, quindi in una cittadina così del Sud Dakota, che è assolutamente considerato, insomma, più o meno emarginato, il padre si oppone, contrasta anche lui quando prova a presentarsi con le buone, e lui non trova di meglio che ammazzarlo.
Tutto ciò avviene dopo che però il padre aveva ammazzato il cane della ragazza.
Dopo, che questo, diciamo, è il ritratto che Malick subito ci fa della spietatezza di questo genitore. Cioè, lui ci fa subito entrare in un rapporto, tra l'altro era orfana di madre la ragazza, interpretata magnificamente da Sissy Spacek, come il ragazzo viene appunto interpretato da Martin Sheen, che era diventato già, aveva avuto i suoi quarti di notorietà nel 67 con New York Ore 3, L'ora dei vigliacchi, e che poi ritroveremo affermato a grande attore anche in Apocalypse Now di Coppola. Comunque, insomma, il padre Warren Oates, tra l'altro ottimo attore di ottima scuola americana, sì, padre insensibile, padre crudele di questa adolescente che si trova tra i piedi dopo la morte della moglie, che non ama, che non è riamato, e insomma, nella sostanza, quando il ragazzo uccide, sparandogli appunto a quest'uomo che si oppone alla loro relazione, lei non batte ciglio, cioè rimane assolutamente indifferente, più o meno, e partono insieme, fuggono e si lasciano una scia di sangue dietro, perché lui non fa altro, chiunque gli crea un problema, lo contrasta, lo ammazza. Cioè, spara senza nessuna apparente, diciamo, problematica, senza nessun apparente
scrupolo,
insomma, cioè praticamente una, tra l'altro è ispirato a una situazione precedente del 59, dove ci furono due adolescenti che appunto seminarono il terrore in America uccidendo 5-6 persone e poi alla fine furono presi, insomma. Questo film perché è suggestivo? Perché Malick non è che ci fa una lezione di moralismo o semplicemente ci descrive, tra l'altro dal punto di vista della ragazza, perché c'è la voce narrante di questa ragazza assolutamente ingenua, assolutamente priva, insomma, di ogni senso critico, tra l'altro un adolescente che leggeva riviste cinematografiche, vede in questo giovane uno che assomiglia a James Dean, e lui si atteggia a James Dean, si atteggia a un James Dean maledetto, in certo senso, insomma, con compiacimento, addirittura ne copia proprio delle immagini, per esempio l'immagine del gigante dove James Dean tiene a tracolla un fucile, diciamo, sulle spalle un fucile, a un certo punto di questo film, no, della rabbia giovane, e Martin Sheen tiene il fucile sulle spalle, insomma. Ora, quello che è mirabile, diciamo, in quest'opera è non solo la fotografia, che è stupenda, e che queste terre desolate, queste terre cattive, che in certo senso lui ci vuole rappresentare come così contorno e rappresentazione di questa perdita dell'innocenza, di questo male che incombe, di questi giovani che fanno del male, probabilmente neanche si rendono conto, che forse si confondono coi film, forse non riescono neanche a comprendere, insomma, la natura degli atti che compiono. Fuggono, ballano addirittura in una notte, in una bellissima immagine vicino alla macchina, sulla musica di Nat King Cole, insomma, perfettamente incoscienti, fanno una specie di casetta sugli alberi.
Sì, c'è una parte quasi bucolica, no?
C'è una
specie
parte
di
quasi
camping.
Bucolica, tra l'altro è un accenno di quella che sarà una delle tematiche di Malick, che sarà quella appunto della descrizione della natura che assiste totalmente indifferente ed immutabile ai drammi umani. Questa sarà poi una cosa che lui riprenderà molto bene nei Giorni del Cielo, con un giovanissimo Richard Gere, che tra l'altro hanno ripresentato pochi anni fa al Festival di Roma, presente Richard Gere, che ha fatto tra l'altro un bellissimo discorso su questo film di Malick, che è del 79, dopodiché Malick stesso scomparirà 20 anni e tornerà all'insegnamento della filosofia, per riprendere un film appunto filosofico sulla guerra, sulla seconda guerra mondiale, che è a dir poco
Sottile linea rossa.
Sì, che è a dir poco uno dei film più belli che siano mai stati fatti sul problema bellico, sulla battaglia di Guadalcanal, insomma, in cui appunto ritorna questo aspetto della natura lussureggiante, stupenda, inamovibile e indifferente alla guerra, alla crudeltà che avviene praticamente a tutto ciò che gli uomini così disperatamente riflettono e pensano. E insomma, tornando alla Rabbia Giovane, è un film di grosso impatto, è un film che mi colpì, ricordo moltissimo già allora, e colpì la critica subito, perché era un regista appunto sconosciuto che subito dava prova di essere uno dei registi più autorevoli. Dico solo che quando dopo 20 anni lui appunto dall'abbandono delle scene farà questo film di guerra, questo Sottile linea rossa, ci sarà la coda degli attori per partecipare a questo film gratuitamente. Ha detto: io voglio la parte senza essere pagato. Questo non credo che succeda molto spesso. È una cosa, furono attori insomma importanti, anche Sean Penn e diversi altri attori che offrirono di partecipare a questo film pagandosi addirittura le spese. Quindi insomma, per dire,
indubbiamente deve essere un'esperienza molto molto, come dire, più unica che rara quella di lavorare con un regista del genere, quindi capendo l'importanza.
Si sapeva benissimo che si rimaneva nella storia del cinema lavorando con Terrence Malick, e lo stupendo Tree of Life, per esempio, un film veramente eccezionale uscito una decina di anni fa, confermerà la sua grandezza. Poi forse si è un pochino più appannato, ma insomma sostanzialmente rimane sempre un grandissimo regista. Ora,
volevo sottolineare un aspetto della narrazione del film, che avviene attraverso la lettura della protagonista, dell'adolescente.
Esattamente, sì. La sua descrizione,
Una specie di lettura del suo diario.
È una specie di lettura del suo diario da adolescente, assolutamente, che non comprende neanche sostanzialmente, cioè, una narrazione piatta, vuota, non si rende perfettamente conto di che cosa sta vivendo.
Ma infatti io trovo un po' di analogie tra quello che tu hai intanto già descritto riguardo la natura, no? La natura rimane indifferente alle vicende umane, alla crudeltà e la banalità del male per certi versi, e un po' è quello che succede anche alla protagonista, no? Che lei
rimane totalmente indifferente, cioè anzi del padre si fa una piccola protesta formale con lui, insomma,
ma sembra più una cosa, un gioco delle parti, insomma.
Sì, quasi un gioco delle parti, quindi assolutamente non rimane, certo, non aveva un grande legame col padre, sicuramente, tanto più che gli aveva ucciso il cane, comunque era crudele con lei, però proprio l'indifferenza. Ora, quello che colpisce è l'indifferenza di questa ragazza, che non dice mai una parola quando lui ammazza gratuitamente le persone. Cioè, una scia di sangue continua, uno la contraddice, lui spara. Sospetta che un amico, addirittura un suo collega che lo viene a trovare, lo voglia denunciare alla polizia, gli spara alle spalle, insomma sostanzialmente lui pensa di essere un ribelle, non il ribelle senza causa pacifico di James Dean, lui pensa di essere un ribelle senza causa che deve usare la violenza, perché la violenza così fa effetto, e comunque una cosa creativa la considera, insomma, comunque ineluttabile. Lo fa con estrema leggerezza, e addirittura due ragazzi che aveva catturato li chiude in una botola, dice: state qui almeno per un'ora. E quelli gli dicono: sì, nessun problema, stiamo qui almeno per un'ora. Gli spara comunque,
certo.
Gli spara comunque, cioè, quindi delitto proprio gratuito, insomma, totalmente privo di senso, insomma.
Per approfondire meglio i numerosi risvolti sia psicologici, psicanalitici di questa pellicola, la cui trama, se vogliamo, è molto sottile, l'abbiamo quasi del tutto snocciolata, io facendo riferimento appunto alla colonna sonora di cui abbiamo parlato e ai pochi momenti non dico di gioia, ma perlomeno di apparente serenità che questo film presenta, sono sì. entrambi legati a, diciamo, a canzoni, perché come tu accennavi sì. c'è una bellissima scena con Nat King Cole e con quella chiuderemo praticamente la nostra chiacchierata. E poi c'è una situazione un pochettino più, se vogliamo, goliardica, un po' più adolescenziale, con un brano che poi verrà ripreso anche nella colonna sonora di Dirty Dancing parecchi anni dopo, ma non c'ha nulla a che vedere con quest'altra pellicola, ovviamente, che è il brano con il quale interrompiamo brevemente la chiacchierata con Marcello alle 14:19, Marcello Gerardi, che come ogni lunedì ci racconta un film del 73. Questa volta è La rabbia giovane di Terrence Malick. Il brano è Love is Strange, interpretato da Mickey and Sylvia. Brano quanto mai leggero, proprio una boccata d'aria fresca, dal titolo che comunque evoca anche la, diciamo, la relazione tra questi due protagonisti del film. Vi ricordo, siamo in collegamento con Marcello Gerardi, che ci sta parlando del film di oggi nella rubrica Visti in prima visione, La rabbia giovane, Terrence Malick. Il titolo del brano era Love is Strange, l'amore è strano, anche se in effetti di amore, perlomeno da parte di lei, è difficile parlarne in questo film, giusto?
Beh, direi proprio sì, assolutamente no, non si tratta di amore, si tratta di un'ammirazione, di una fuga che vuole essere forse romantica, dall'idea che, insomma, ecco, si è trovata sto ragazzo, non aveva di meglio da fare, no? Questa ragazza allora si imbarca in questa avventura.
Sì, sembra quasi un'ulteriore riprova del, diciamo, della sua totale apatia, un po' dovuta alla vita di famiglia, apatia. Insomma.
Sì, sì, una ragazza totalmente apatica, però ecco, è questo che impressiona di questo film di Malick, come sapesse interpretare il suo tempo, no? Come sapesse vedere, perché già allora se ne parlava tanto, e in diversi altri film poi fu affrontato questo tema, ne cito uno, per esempio Targets di Bogdanovich, il primo film di Bogdanovich, Targets, dove c'era uno che così gratuitamente si nascondeva in drive-in e faceva fuori le persone che venivano con le macchine, cioè questo fatto della violenza che permea la società americana e che tuttora oggi, adesso, vediamo, ogni tanto vediamo che c'è una strage come quella di Columbine nel 99, cioè adesso succede, insomma, mediamente una volta all'anno.
Almeno, succede, o succede in un liceo, o in un centro commerciale.
In un liceo, un centro commerciale, continuamente. Insomma, questo film è una specie di riflessione su quello che stava diventando l'America, perdendo i suoi valori originari, il mito della nuova frontiera, dell'ottimismo a ogni costo, della crescita, insomma, sia economica che sociale, della crisi dei valori. E questo ci fa vedere questi giovani che sembrano due zombie, francamente, cioè mentre almeno James Dean era una persona vitale, insomma, ribelle senza causa, ma vitale, nichilista se vogliamo, ma a suo modo era comunque un personaggio, voglio dire, non dico positivo, però perlomeno comprensibile, qui siamo nel campo della incomprensibilità. A un certo punto si rendono conto che sono seguiti dalla polizia, scappano praticamente fino a, cercano di arrivare alla frontiera del Canada, poi alla prima occasione lei lo molla appena gli è possibile, lui continua ma per molto poco la fuga da solo, e poi si può dire quasi che si lascia prendere perché non è manco più convinto, insomma, senza di lei di continuare questa fuga, insomma, si lascia prendere, sarà condannato, poi ci spiega il film, alla pena di morte. E commenterà addirittura con gli stessi carcerieri, gli farà regalini, cioè, ah, sono stato bravo, però che dite, posso ricordare James Dean, insomma, praticamente la testa, diciamo, totalmente.
Però quel momento in cui lui si trova al centro dell'attenzione, per chi non ha visto il film, sì, praticamente la cattura viene seguita da un nutrito corpo di forze, sì, dell'ordine, sì, molto, molto schierato. Addirittura, sì, riempiono quasi un hangar di anche di curiosi, sì, sì, se vogliamo, perché alla fine, fine il piattume che circonda quest'angolo dimenticato da Dio degli Stati Uniti d'America viene anche evidenziato dal fatto che la cattura di un fuorilegge
l'avvenimento, no?
Diventa, certo, l'avvenimento, e tutti, e anche in questo, certo, c'è una modernità incredibile, pensando.
Sì, sì, lo spettacolo, sì, diciamo, di fatto diventare uno spettacolo.
Cioè, da lì ad arrivare ai selfie nella, sì, camera ardente di Maurizio Costanzo ci passa pochissimo, ci sono passati 50, certo, anni. E, sì, quindi, sì, e quindi quello, sì, è un momento in cui lui c'ha una forma quasi di autoesaltazione, perché è la classica,
sì,
l'attenzione negativa che è molto tipica negli bambini, no? Che quelli, certo, dei bambini che fanno i capricci proprio, sì, per richiamare, sì, l'attenzione, sì, degli adulti, no?
Sì, 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 lei, diciamo, tutto sommato si salva perché forse capisce, o comunque, insomma, a un certo punto si stufa di questa bella avventura così, senza speranza. Si sente sporca, si sente non mi posso lavare, non posso andare al bar, non posso fare nulla, insomma lo scarica, e comunque avrà pochi, diciamo, pochi anni di detenzione, insomma sarà una, sì, una lieve condanna, e poi sposerà il figlio
dell'avvocato
che l'ha difesa.
Ma anche lui, quella descrizione arriva in una maniera, viene liquidata quasi come se, sì, fosse come una formalità di rito, no? Come
una
se fosse
formalità di rito, sì, una formalità di rito.
È disarmante, è disarmante lei. È
assolutamente
qualcosa...
disarmante, sì, sì, assolutamente.
È sconvolgente.
Una persona priva di valori, di comprensione della vita. Insomma,
io purtroppo cerco sempre di trovare dei riferimenti, cioè purtroppo, sì, per fortuna, per certi versi, però, per insomma, fortuna, non necessariamente bisogna trovare dei riferimenti alla situazione odierna, no? Però questa apatia, questo totale distacco, questa totale consapevolezza della propria insignificanza, la trovo, sì, molto, molto, come dire, presente anche loro malgrado, con una generazione che poi con il Covid ha avuto ovviamente un colpo abbastanza decisivo, ed è una riflessione che mi mette particolarmente a disagio.
Sì, anche se appunto ti sei già, insomma, in certo senso risposto, insomma, no? Cioè, qui c'è stato di mezzo, cioè, è una situazione profondamente diversa, cioè Covid di mezzo, c'è una guerra, diciamo, che vive, che comunque le nuove generazioni vivono con enorme angoscia per il loro futuro, anche se non lo dicono, e comunque il tasso di violenza che c'è per esempio nei nostri paesi europei è comunque storicamente inferiore a quello che c'è negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti è proprio un fatto endemico, cioè continuo, è un disagio, diciamo, anche perché c'è proprio la presenza delle armi.
Sì, però io parlo per esempio già per esempio delle numerosissime morti che a inizio dell'anno abbiamo registrato per incidenti stradali.
Sì, certo che c'è sicuramente una tendenza all'autodistruzione, quella sono d'accordo anche io, però insomma ecco non...
Se non altro ad una scarsa considerazione delle proprie prospettive.
Per la vita, sì, è un fenomeno molto preoccupante, questo sicuramente. C'è nichilismo anche in questo, sicuramente, c'è un forte disagio che probabilmente è crescente ed è, sono d'accordo con quello che tu dici. In quel contesto, diciamo, americano era appunto magnificamente rappresentato da questo film, ma anche da altri, ripeto, del periodo. Faccio un esempio, Piccoli omicidi di Alan Arkin, no? Dove uno diventava a sparare. Elliot Gould, che si metteva a sparare praticamente dal palazzo alla gente così, ma con noncuranza, senza rendersi conto, insomma, di proprio non avere coscienza di sé, cioè vuol dire una società volta ormai alla fine, o comunque insomma alla fine dei suoi valori costruttivi, di quello che insomma la democrazia americana ha pure rappresentato negli anni 30, 40, quando c'erano i film come Mr. Smith va a Washington, no? Quando c'era John Ford, insomma il mito della nuova frontiera,
Gary Cooper,
insomma questi film degli anni 70, i primi anni 70, che adesso, ripeto, insisto ancora una volta, non li fanno più, perché ormai sono tutti blockbuster, quindi devi andarli proprio a cercare nell'underground, erano rivelatori di un clima sociale, anche politico, che c'era in quel periodo, insomma.
Anche se vogliamo,
c'era la guerra del Vietnam, c'erano tanti altri aspetti, insomma.
Se vogliamo anche quello che abbiamo presentato qualche settimana fa, per di tutt'altro genere, di tutt'altro tenore, stesso American Graffiti, che ci presenta un ritratto dell'America annoiata, un pochettino che ripete questo rito dell'uscita della sera senza particolari guizzi. Se ci pensiamo bene, alla fine di personaggi che sopravvivono fanno comunque una fine abbastanza, insignificante. Il migliore di tutti è quello che diventa
un agente. No? Sì. Uno diventa uno scrittore in Canada.
Sì, però è proprio della serie Uno su Mille ce la fa.
Sì, assolutamente. L'altro diventa agente assicuratore, quindi rimane la propria cittadina. Sì, sicuramente c'è anche in quel film un sentimento nichilista, un sentimento insomma della fine, comunque la fine dell'adolescenza, il passaggio all'età adulta che purtroppo insomma ha pure esiti tragici.
Senti,
però lo vedo molto più radicato in questi film di cui abbiamo parlato, che insomma in qualche modo ricordo, per esempio questo film è stato paragonato a Gangster Story, no? Che era di qualche anno precedente. In parte lo è, in parte diciamo può richiamare anche quelle tematiche, ma questi non sono Bonnie e Clyde, perché Bonnie e Clyde erano consapevoli di quello che facevano.
Un po' come Getaway, pure la stessa cosa. Insomma.
Esatto. E mentre questi non sembrano neanche consapevoli, questi due ragazzi, di quello che fanno e di perché lo fanno, no? Cioè così, come niente, quasi degli zombie. Appunto.
Senti, Terence Malick è abbastanza riconducibile anche ad una cifra stilistica che guarda al particolare per descrivere il generale, no?
Assolutamente, sì.
Quindi anche diciamo c'è un certo simbolismo in quello che lui vuole mettere in scena. Io forse
certamente
vado a cercare cose che non sono presenti, però non so se hai fatto caso che nel brevissimo periodo bucolico, quasi di serenità, che loro vivono in questa specie di campeggio nella foresta, c'è una scena in cui Sissy Spacek trasporta del legname e lo trasporta in una modalità che è tipicamente, tra virgolette, orientale vietnamita. Tu pensi che ci sia anche lì qualche riferimento alla realtà della guerra del Vietnam che si svolgeva in quegli anni, o è una mia fantasia?
Guarda, non è impossibile che ci sia, perché comunque Malick sicuramente si ispirava pienamente al proprio tempo, no? Quindi è possibile anche una cosa di questo genere, insomma, sì. potrebbe anche essere.
Tra l'altro, in quello stesso frangente si vede lui, appunto Martin Sheen, che si ritrova a mo' di Rambo nella giungla a torso nudo con la bandana in testa, col fazzoletto in testa, e qualcosa fa pensare anche, forse chissà se l'avrà visto in quella circostanza Coppola per poi sceglierlo per la giungla vietnamita di Apocalypse Now.
Può darsi anche, sì, Coppola era molto attento alla scelta degli attori, quindi sicuramente sarà studiato tutto il cinema degli anni precedenti, insomma, quello sicuramente.
Comunque è un film che più ci si pensa e più è, come dire, a lento rilascio, è un film che ha vari strati anche di non dico di lettura, però insomma di interpretazione e di comprensione. Più ci si riflette, raramente succede, adesso quasi mai.
È un film che lentamente ti penetra, diciamo, penetra nella tua psiche, no? Che è un film, a parte appunto, soprattutto sul grande schermo, aveva un impatto anche di immagini, queste terre desolate, no?
Questi animali così buttati lì, insomma, come se passano, fossero loro stessi, una specie di prolungamento del racconto di lei, no?
Sì, del racconto di lei, sì, assolutamente sì. E quindi delle immagini stupende che poi saranno richiamate nei giorni del cielo, dove si parla di contadini, si parla di vita agreste, e ci saranno queste splendide immagini bucoliche che Malick sentiva particolarmente.
E forse anche un omaggio a John Ford, no, se vogliamo.
Sì, ma soprattutto era un omaggio alla sua filosofia, quasi panteista. Era quasi, diciamo, un atteggiamento di contatto religioso con la natura, che poi sarà ripreso anche nella Sottile Linea Rossa, sarà ripreso invece Real Life, sempre questo contatto con la natura, questo essere natura, la natura che magari è indifferente ai destini dell'uomo, che comunque sia sovrasta i destini dell'uomo appunto stesso, no? Sovrasta, la natura è sempre presente, è comunque testimone, come fosse un testimone muto delle nostre follie.
E va detto anche che mai scelta di attori fu più azzeccata. Io credo,
indubbiamente, insomma, perché
io credo, è vero che Sissy Spacek non aveva i 15 anni dichiarati dalla
protagonista, 10 di più,
però ha un aspetto molto diciamo infantile, se vogliamo, anzi,
sì,
forse era perfetta proprio anche per il suo aspetto così.
Assolutamente, non dimentichiamo che Sissy Spacek, a parte la parentesi horror di Kerry,
grandiosa,
che tra l'altro era un film, insomma, che tuttora sconcerta se viene rivisto, e poi fu la musa di Robert Altman.
Certo, cioè la ragazza
in Tre Donne.
Certo.
Che insomma è un'attrice di livello, cioè non era una qualunque, un'attrice importante. E Martin Sheen, che tra l'altro veniva da una scuola cinematografica attoriale, diciamo, importante, perché studiò a New York, era figlio di una praticamente la mamma era irlandese e vantava anche queste origini irlandese. Lui disse che il suo sogno era quello di andare a studiare il gaelico e poi lo fece per un periodo all'università di Galloway, quindi in Irlanda. Quindi era orgoglioso delle sue radici irlandesi, era un liberal che ha partecipato a tutte le campagne democratiche, diciamo, degli Stati Uniti, le battaglie per i diritti civili, quindi era anche molto consapevole, insomma, è stato uno degli attori più impegnati di Hollywood, e un attore, una maschera espressiva importante.
Nonché padre d'arte, perché anche il figlio Charlie, con esiti molto diversi,
sì,
molto più leggeri,
sì,
e se vogliamo anche trascurabili.
Manco paragonabile.
Quello già è un segno dei tempi.
Sì,
no?
Sì, infatti, segno dei tempi. Comunque lui è un grosso attore, insomma, indubbiamente.
Caro Marcello, oggi, mai come oggi, vorrei fare 2 ore di cinema. Ovviamente
varrebbe la pena, sì,
la cosa non ci è consentita, perché sono già le 14:38 e il tempo è velocissimo nel passare.
Benissimo.
Allora, come sempre, noi che abbiamo battezzato insieme questa rubrica Visti in Prima Visione, ricordiamo che il titolo richiama il fatto che il nostro esperto Marcello Gerardi ebbe l'opportunità e che in questo caso fu veramente decisiva anche per l'apprezzamento del film, di vedere questo film sul grande schermo all'epoca dell'uscita nelle sale cinematografiche. E ci piace ricordare ogni volta in quale sala cinematografica Marcello ebbe l'opportunità di vedere il film che oggi è La rabbia giovane.
In un grande cinema, che era il cinema Clodio.
Cinema Clodio.
Sì, c'è il supermercato.
Per carità di Dio. Ok, allora, ultimo passaggio, vediamo un po' che cosa, se abbiamo comunanza di giudizio, perché Marcello chiude con un giudizio in stellette da 0 a 5, sì, compresi i mezzi voti, che mutuiamo dalla webzine, sì, Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui Marcello è storico collaboratore.
Io sono per il 4 stelle.
Io stavo quasi per il .5, però insomma teniamoci sempre un mezzo voto più basso, giustamente. Non siamo al capolavoro, però insomma ci siamo molto vicini.
Ci siamo molto vicini.
E comunque invitiamo tutti, nonostante le riserve per il fatto di poterne beneficiare, diciamo sul piccolo schermo, insomma, di andarlo a recuperare questo film, possibilmente se avete un home video degno di questo nome, approfittatene, perché è un film che merita sicuramente.
Assolutamente sì.
Allora, caro Marcello, io ti ringrazio per la tua sempre presente e puntuale disamina della pellicola di cui ci siamo occupati.
Grazie
oggi.
A te, Fabrizio.
Ci diamo appuntamento per la prossima settimana per un nuovo film del 1973. E, come detto in precedenza, ci salutiamo con un brano molto suggestivo che sottolinea una scena, una delle poche scene, se vogliamo, veramente romantiche del film, è Blossom Fell, cantata da Nat King Cole. Grazie ancora, Marcello.
Grazie a te, buon potere.
A blossom fell from off a tree. It settled softly on the lips you turned to me. The gypsies say, and I know why, a falling blossom only touches lips that lie. A blossom fell, and very soon I saw you kissing someone new beneath the moon. I thought you loved me, you said you loved me. We planned together to dream forever. The dream has ended, for true love died the night a blossom fell and touched two lips that lied. A blossom fell, and very soon I saw you kissing someone new beneath the moon. I thought you loved me, you said you loved me. We planned together to dream forever. The dream has ended, for true love died the night a blossom fell and touched two lips that lied.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.